la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 3 minuti, giovedì 29 febbraio, siamo in Newsline. Buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio. Apriamo subito con uno sguardo al tempo per oggi, in vista di una perturbazione che dovrebbe ritornare, ma chiediamo particolari a Giorgio Pasi dall'AMMA quest'oggi. Francesco Pasi, eccoci, buongiorno. Abbiamo problemi di collegamento, vediamo se riusciamo a recuperare il nostro referente di questa mattina per quanto riguarda le previsioni meteorologiche in questo quadro di instabilità che ha visto precipitazioni persistenti ma anche nuvoloni che vanno diradandosi sui cieli, perlomeno degli studi di Controradio. Poi andremo avanti con tutto quello che è un programma molto denso che avrà come rubrica, lo ricordiamo, alle 8:40 tutti al voto, avremo Stefania Saccardi nei nostri studi e poi una diretta Facebook particolarmente attesa, perché arriverà qui insieme a Raffaele Palumbo con la collaborazione del COSPE Olga Karach, attivista bielorussa per i diritti umani, a Firenze per incontrare giornalisti, associazioni giovanili, organizzazioni della società civile e pacifiste. E tutto questo sarà in diretta Facebook sui nostri canali crossmediali a partire dalle 9, ma sentiamo chi c'è in collegamento per quanto riguarda il LAM e dunque le previsioni per le prossime ore. Gianni Messeri, mi dicono dalla regia, ben trovato.
Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti.
Dunque, prego Messeri.
Sì, la situazione è ancora di tempo perturbata, abbiamo una circolazione depressionaria che insiste pur spostandosi leggermente verso sud sulla nostra penisola. Oggi giornata con molte nubi, precipitazioni al mattino e nella prima parte della giornata direi solo sulle zone appenniniche, precipitazioni in genere deboli, fiocchi di neve solo sulle vette più alte del nostro Appennino, e nella seconda parte della giornata arrivano invece anche dei rovesci o dei locali temporali sulle zone meridionali della nostra regione, sul basso arcipelago anche, e in serata qualche pioggia sparsa è attesa anche sul resto della Toscana. I venti sono orientali, deboli o moderati, i mari mossi, le temperature quest'oggi in lieve flessione nei valori massimi, ma restano veramente decisamente miti per il periodo. Direi che è tutto.
Grazie all'AMMA, che risentiremo domattina. Breve pausa pubblicitaria e poi andiamo con le notizie di Newsline.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica, La nuova abitudine di Claudia Castellucci, basato su un antico canto liturgico russo ortodosso. La danza istintiva e primordiale unisce concettualmente abitudine e novità, tradizione e invenzione, esodo e occupazione spaziale.
Per festeggiare i 30 anni di attività, Audioglob Distribuzione, in collaborazione con Casa del Popolo di Impruneta e Associazione Culturale La Shoot, organizza 3 serate per presentare le ultime produzioni della sua etichetta Santeria.
Inizierò a cercarmi qui.
Sabato 2 marzo alla Casa del Popolo di Impruneta il cantautore Mirko e il Cane in concerto con il nuovo album La musica contemporanea mi butta giù. Alle 19:30 presentazione del libro Un'idea di paese, La nazione nel pensiero di sinistra di Jacopo Custodi. Aperitivo e mini cena dalle 20:30, inizio concerto alle 22. Prezzi popolari. Info pagine Facebook CDP Impruneta e Audioglob.
Oh my people.
Psichedelia, afro, beat, latina, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg è un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixite, la rassegna jazz che fa il giro del mondo e musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Primo appuntamento, venerdì 1 marzo alle 21, Bantu, continua Uhuru Consciousness. Musica trascinante dal Sudafrica per uno spettacolo come un'arma di liberazione politica e spirituale. Info toscanaproduzionemusica.it.
Controradio.
8 passate da 8 minuti, andiamo a dare uno sguardo alle notizie sui giornali di oggi e sull'home page del nostro sito controradio.it. Si parla del dirigente del reparto mobile di Firenze trasferita dopo le cariche. Il Viminale spiega che era stata lei a chiedere l'avvicinamento a casa, ma la decisione arriva pochi giorni dalle manganellate a Pisa e Firenze. Di taglio alto su Repubblica, ma anche sul Corriere: sostituita la dirigente della polizia, manganellate agli studenti. Il Viminale minimizza lo spostamento della funzionaria di Firenze. Sabato nuovi cortei in città, uno anche domani e a Pisa. Gli sputi ai poliziotti meritati, bufera sulla consigliera del Movimento 5 Stelle Noferi, la sua dichiarazione in consiglio regionale seguita poi dalle sue scuse. Scontri, rimossa dirigente di polizia, trasferita Silvia Conti a capo del reparto mobile. Il dipartimento dice avvicendamento programmato. Ma citavamo le manifestazioni previste per le prossime ore, in particolar modo per sabato a Firenze sotto il consolato americano. Tutti davanti al consolato a manifestare pacificamente il nostro sostegno alla Palestina, e questo l'appello ribadito ieri in piazza Santissima Annunziata a Firenze dai collettivi studenteschi e dai SICOBAS nell'assemblea indetta per organizzare appunto il presidio di sabato 2 marzo. I particolari li sentiamo in diretta da Francesco del collettivo Machiavelli Capponi, intervistato da Domenico Guarino.
Abbiamo ovviamente espresso ancora una volta che vogliamo continuare a manifestare per la Palestina, a manifestare contro il genocidio che sta avvenendo in Palestina, e questo tornando sabato alle 18 sotto il consolato degli Stati Uniti d'America. Sarà un presidio per riaffermare in maniera ancora più forte che noi abbiamo la legittimità di poter stare sotto il consolato, di poter dire che gli Stati Uniti sono complici tramite il terzo veto alla risoluzione dell'ONU per il cessate il fuoco e al continuo e incessante invio di armi. Quindi vogliamo riaffermare proprio la nostra necessità, il nostro dovere comunque come studenti, ma ovviamente anche c'erano anche lavoratori, c'erano professori e professoresse o cittadini comunque, riaffermare che noi vogliamo e possiamo stare lì. Il presidio avverrà sotto il consolato, l'abbiamo già preavvisato, è già tutto ok con la questura. Ovviamente non vogliamo che il discorso si soffermi su questo, è importante ribadire che in uno Stato democratico, lo diceva anche il costituzionalista Zagrebelsky, una manifestazione non va autorizzata, va preavvisata alla questura, e vietarla è soltanto un'eccezione e deve essere appunto la questura a dire perché.
Seguiremo con finestre di diretta nel pomeriggio di sabato la manifestazione, il presidio fiorentino sotto il consolato americano. Intanto, 6 giorni dopo le cariche agli studenti in corteo a Pisa e il richiamo del presidente Mattarella sul fallimento che queste rappresentano per le forze dell'ordine, perché l'autorevolezza non si misura sui manganelli, la presidente del Consiglio Meloni ha confermato il sostegno del governo alla polizia, mettendo in guardia dai rischi che potrebbero derivare da un crollo di fiducia nei confronti di chi garantisce la sicurezza. Parole che arrivano nel giorno in cui è stato comunicato il trasferimento della dirigente del reparto mobile di Firenze, Silvia Conti, come leggevamo dai quotidiani, dalla nostra homepage, sentivamo nel GR di Popolare Network. Reparto mobile, appunto, è la stessa dirigente da cui dipendono amministrativamente i reparti che hanno operato a Pisa, che da oggi prenderà servizio nella sezione anticrimine di Pescara. Intanto nella città toscana pisana procede l'indagine della procura, al momento senza ipotesi di reato e contro ignoti. Scenario plausibile quello della contestazione delle lesioni volontarie, della violenza privata. I magistrati hanno acquisito i video dai social e dalle telecamere di sorveglianza urbana. A breve saranno ascoltati i testimoni, tra questi il personale scolastico del liceo artistico Russoli, che ha girato decine di video del corteo. Al vaglio la posizione di una ventina di poliziotti, lo ricordiamo, del reparto mobile e della questura. Anche gli studenti preparano le loro iniziative, come abbiamo sentito, quelle di piazza ma anche quelle legali. Salutiamo a questo proposito in collegamento da Pisa l'avvocato Andrea Callaioli. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, nei giorni scorsi, avvocato, abbiamo raccontato di un pool di legali che si è detto pronto a raccogliere le denunce dei genitori dei giovani minorenni rimasti feriti. A che punto siamo? Come sta procedendo questa verifica?
Allora, diciamo, il pool di legali, cioè io e i colleghi siamo stati nelle immediatezze dei fatti incaricati da alcuni familiari di seguire la situazione. Quindi, diciamo, è sulla base di questa indicazione che ci è stata data da, diciamo, dai genitori e dai ragazzi che noi abbiamo incominciato a raccogliere il materiale e andremo nei prossimi giorni alla presentazione delle vere e proprie denunce e querele nei confronti degli agenti per i fatti che sono successi. Quindi fino ad oggi abbiamo fatto un lavoro di preparazione, perché chiaramente si tratta di capire non solo gli aspetti medico-legali, quindi l'entità delle lesioni e quanto i ragazzi hanno, diciamo, subito dalle manganellate e dalle pressioni della polizia, però si tratta anche proprio di capire dove erano i singoli ragazzi nel corteo, quali sono stati i momenti di contatto, cioè di chiarire quella che è stata proprio tutta la dinamica e quello che i singoli poi hanno avuto all'interno di questa dinamica.
Quindi lei in qualche modo ci sta dicendo che, oltre all'importanza naturalmente dei referti, altrettanto forse più importante sarà l'accertamento della dinamica, anche con il preziosissimo contributo di tutti i video che adesso sono in mano alla procura.
Assolutamente sì, cioè tutto quello che già è, o noi pensiamo essere, in mano della procura è quello che abbiamo raccolto noi. Poi si tratterà di fare anche un lavoro di verifica e di confronto, perché evidentemente i filmati fatti dalla polizia e dai carabinieri, nonché quelli che provengono dalle telecamere comunali della zona, al momento noi non li possiamo vedere, non li abbiamo visti. Quindi chiaramente si tratterà intanto di vedere tutto quello che possiamo vedere noi. Gran parte di queste cose sono girate sui social, nelle immediatezze, ma non ci sono solo quelli, ci sono anche altre cose, e poi soprattutto di raccogliere testimonianze anche da parte nostra nell'ambito di quella che è l'attività delle investigazioni difensive, di raccogliere testimonianze delle persone presenti e anche di persone che non erano nelle vicinanze, ma che possono contribuire a chiarire molto il quadro di tutta la dinamica, perché l'attenzione dei media giustamente si è focalizzata sulla parte proprio quella immediatamente sotto al liceo Russoli, perché è dove sono avvenuti gli scontri, però non dimentichiamo che c'è anche una parte più indietro, che è quella da dove sono intervenuti, nel senso erano presenti, non nel senso che abbiano fatto qualcosa, i carabinieri che in qualche maniera chiudevano la via di fuga, chiamiamola così, alle spalle del corteo, perché è anche tutta questa parte qui ha sicuramente una sua rilevanza.
Si è parlato tanto in questi giorni anche dell'articolo 17 della Costituzione rispetto a un diritto collegato non a un obbligo di comunicazione in termini autorizzativi,
formali.
Formali. Ci vuole rispiegare meglio questa dinamica? Cioè l'iter che ha portato a quella manifestazione era corretto?
Allora, diciamo, le manifestazioni, come è stato detto e precisato da persone assolutamente molto più competenti e insigni di me, è quello di una semplice comunicazione agli uffici di pubblica sicurezza. La nostra Costituzione prescrive prevede che le manifestazioni di libero pensiero e pacifiche da parte dei cittadini non debbano essere soggette ad alcun tipo di autorizzazione. Questo è evidente, lo dice chiaramente l'articolo 17, che fa riferimento a una latamente a una necessità di comunicazione, che poi è prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che come sappiamo è un testo di epoca fascista, cioè è degli anni 30, è previgente rispetto alla Costituzione. Quindi si tratta anche qui di coordinare, è sempre stato uno delle ferite di questa situazione ormai da molti decenni. Comunque si tratta semplicemente, da parte di chi vuole organizzare una manifestazione, un presidio, una qualsiasi attività in un luogo aperto al pubblico, di dare un preavviso di almeno 3 giorni alle autorità di pubblica sicurezza. Il fatto che la manifestazione non sia stata preavvisata, quindi non sia arrivata una comunicazione alla questura o alla locale forza di polizia di pubblica sicurezza, non fa sì che la manifestazione debba essere sicuramente e automaticamente vietata o sciolta. Il divieto che può fare il questore o l'ordine di scioglimento che può fare il funzionario addetto all'ordine pubblico nel momento sulla piazza sono collegati solo ed esclusivamente alla necessità o di proteggere il personale di polizia da situazioni di pericolo effettive e concrete o di appunto proteggere la pubblica sicurezza. Però ripeto, sono delle situazioni che devono essere presenti, motivate con evidenze sicuramente molto molto chiare. Niente di tutto questo si può applicare a quello che era la situazione sulla via San Frediano venerdì scorso, perché non c'era.
Ecco, anche in questo senso sarà fondamentale capire ruoli e funzioni, non nel dispositivo di ordine, certo, di ordine, certo, pubblico, certo, al momento. Quanti giovani, quante famiglie si sono rivolti a voi per procedere?
Allora, noi abbiamo già un numero di persone che si sono rivolte a me e ai colleghi che stiamo lavorando insieme, che è di 4-5 persone, e diciamo quello che ci è arrivato da queste persone, che ci sono poi anche altri familiari che sono interessati a tutelarsi e che quindi stanno appunto riflettendo su questa cosa e poi si metteranno in contatto vuoi con noi vuoi con atti legali. Noi chiaramente finora ci siamo mossi sulla base delle indicazioni ricevute dai nostri assistiti, e poi, come avete visto voi, in una situazione come questa è molto importante anche un discorso di passaparola, di informazione, di comunicazione, e quindi, perché poi alcune di queste famiglie non sono nemmeno di Pisa, cioè delle famiglie dei ragazzi coinvolti non abitano nemmeno qui a Pisa, quindi è chiaro che hanno un po' anche di necessità di informarsi e di ricevere informazioni.
Senta, le chiedo un commento, una riflessione che forse va anche oltre il suo ruolo, ma insomma ci dà modo di approfondire ulteriormente quelle che sono le ultime notizie. Da un lato abbiamo raccontato, sì, del trasferimento della dirigente del reparto mobile di Firenze, Silvia Conti, che, se può, sì, essere interpretato come una rimozione, in realtà è smentita questa motivazione, no, da parte appunto del dipartimento. Si parla, sì, di una mobilità ordinaria. Sì. Dall'altro ci sono le parole, sì, di una presidente del Consiglio che sottolinea pericoloso togliere il sostegno alla polizia. Tutti, sì, sì, questi elementi esterni istituzionali di cronaca quanto possono incidere, poi più che nell'iter dell'indagine, nella percezione che si ha di quello che è stata la dinamica, ecco.
Ma allora, io devo dire, sono un po' sono sempre molto perplesso delle tempistiche rapide da parte della pubblica amministrazione, soprattutto le forze di polizia, per quanto riguarda interventi, rimozioni o cose di questo genere. Tra l'altro, anche qui a Pisa sappiamo che alcuni dei funzionari coinvolti avevano già accettato o richiesto domande di trasferimento o cose di questo genere, quindi io non so quanto questa cosa che riguarda la dirigente del reparto mobile di Firenze sia collegabile ai fatti di venerdì scorso. Chiaramente queste sono valutazioni di cui poi eventualmente la magistratura andrà a verificare, perché insomma il magistrato, se vuole, può tranquillamente chiedere di ricevere gli atti relativi ai trasferimenti delle persone. Il problema è il quadro politico, perché abbiamo una presidente del Consiglio dei Ministri che dice quello che ha detto, come del resto qui a Pisa abbiamo consiglieri comunali delle forze di maggioranza, quindi della Lega e di Fratelli d'Italia, che hanno un atteggiamento e hanno avuto fin dall'inizio un atteggiamento simile a quello della Presidente del Consiglio, se non addirittura più duro. Faccio riferimento anche all'europarlamentare Ceccardi, che ha detto cose palesemente non rispondenti al vero.
Cioè, ci saremmo aspettati che le dichiarazioni fossero: abbiamo massima fiducia nell'operato della magistratura e attendiamo l'esito.
Esattamente, la questione è un po' questa, cioè nessuno sta attaccando un corpo dello Stato, nessuno sta dicendo che le forze dell'ordine sono fatte in un certo modo o rispondono a certe logiche che non sono quelle corrette istituzionali. Stiamo semplicemente dicendo, è stato detto torno a dire anche da persone molto più autorevoli di me, che in quella gestione dell'ordine pubblico di venerdì scorso c'è qualcosa che non è andato bene, e non è andato gravemente bene, perché poi quello che è stato secondo me il senso, il contenuto, non che io mi permetta di interpretare le parole del Presidente della Repubblica, ma mi sembrava molto chiaro il fatto che uno Stato non può rivolgersi con la faccia del suo manganello alle nuove generazioni che stanno esercitando un diritto costituzionale, che è quello di manifestare e di manifestare le proprie opinioni, ma soprattutto stanno affacciandosi ad essere cittadini e a partecipare alla vita democratica del paese, proponendo le proprie idee, i propri desideri, le proprie volontà. È questa la cosa che secondo me si fa finta di non capire, che c'è una lesione del patto democratico. Cioè, noi quando affidiamo alle forze dell'ordine l'esercizio esclusivo della forza, appunto, perché questo è uno degli elementi che stanno alla base di un patto e un sistema democratico, ci aspettiamo che l'uso di questa forza sia sempre fatto in termini legittimi e corretti. Questo ci sembra che non sia avvenuto, e quindi, appunto, riponiamo fiducia nella magistratura, nelle indagini che sta facendo e che farà. Ci serviremo di tutti gli strumenti di legge per far sì, a questo anche quindi noi legali e le famiglie, per far sì che queste indagini arrivino a chiarire i fatti, e per quanto possiamo chiaramente collaboriamo in questo senso, ma ci aspettiamo che dai rappresentanti istituzionali, che sia un Presidente del Consiglio dei Ministri, che sia un consigliere comunale, vengano parole di non di a prioristico schierarsi con le forze di polizia, ma di confronto, di apertura, di critica, di attenzione e di sostegno all'azione di un altro importantissimo corpo dello Stato, che è la magistratura.
Esatto.
Devo
esatto.
dire, permettetemi questa ultima parte, devo dire che tutte le volte che succede qualcosa che riguarda le forze dell'ordine che si comportano in maniera non corretta e non rispondente alla legge, viene sempre fuori il solito discorso, no? Le mele marce, però tutto il resto è sano. Io non dico che il corpo non sia sano, dico che purtroppo anche nel nostro esercizio di difensori, spesso e volentieri, noi ci troviamo nelle aule di giustizia accanto ai nostri indagati, ai nostri imputati, con tracce di botte, lesioni, ferite e cose di questo genere, che avvengono spessissimo quando le persone sono sotto la custodia e protezione delle forze di polizia. Chiaramente questo non vuol dire che è necessariamente ed evidentemente colpa di coloro che li hanno arrestati o fermati, ma vuol dire che qui c'è un problema che va affrontato, e non si può affrontare negandolo, non si può affrontare cercando di eliminare il reato di tortura come si sta facendo. Ci sono delle norme europee a cui noi dovremmo aver adempiuto da tempo, quale quello del sistema di identificazione delle forze di polizia, noi pensiamo che questi siano strumenti che debbano essere attuati e rinforzati, perché poi i vari casi Cucchi o i vari casi dei pestaggi nelle carceri italiane non possono essere liquidati dicendo è un'eccezione rispetto a una regola, perché qui i fatti si stanno verificando, si sono verificati, purtroppo penso e temo che si verificheranno ancora, e non possiamo girare la faccia dall'altra parte o fare dei calcoli elettorali pensando di avere un bacino a disposizione che è quello delle forze dell'ordine, che quindi vanno protette a priori perché garantiscono un ritorno elettorale.
Questo, avvocato Calaioli, è stato chiarissimo nel quadro che va oltre il contesto dei fatti di venerdì, ma è ben presente a noi anche che cerchiamo di raccontare tutti i giorni quello che è uno spaccato che non deve essere strumentalizzato, non deve essere frutto appunto di una dinamica da campagna elettorale, ma deve essere verificato nella sua gravità. Ci conferma che al momento ancora senza ipotesi di reato e contro ignoti l'indagine della procura?
Noi non abbiamo notizie dalla procura, ritengo molto probabile che sia così, ma non posso confermare niente perché non abbiamo assolutamente nessuna notizia con la procura, non abbiamo avuto contatti col dottor Porpora, che è il facente funzioni attualmente della Procura Repubblica di Pisa. Andremo nei prossimi giorni al deposito delle nostre querele, forse in quel momento potremmo aprire un'interlocuzione se c'è disponibilità e sapere qualcosa di più, ma al momento non abbiamo indicazioni.
Grazie all'avvocato Calaioli da Pisa per essere stato con noi, ci riaggiorneremo naturalmente, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth.
Minuti, tutte le nostre interviste sono riascoltabili, ve lo ricordiamo, nello spazio podcast sul sito di Controradio, quindi se ve le siete perse o le volete condividere soprattutto o riascoltarvele in un momento di maggior tranquillità, potete farlo utilizzando anche i nostri canali crossmediali, canali che si attiveranno con Controradio Web TV subito dopo il GR di Popolare Network. Passeremo con Raffaele Palumbo nei nostri studi anche video, ospite quest'oggi di Tutti al Voto dell'approfondimento politico, Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e candidata sindaco di Firenze per Italia Viva. Tutto questo alle 8:40 subito dopo il GR di Milano.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Sono le 8:30, una buona giornata alle notizie. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono preoccupati che Israele stia preparando una possibile azione militare di terra in Libano. Lo riferisce la CNN in questi minuti, spiegando che l'eventualità scatterebbe se dovessero fallire i negoziati diplomatici per far sì che Hezbollah si ritiri dal confine con Israele, come prevede la risoluzione dell'ONU. A Gaza intanto sono stati superati i 30.000 morti dall'inizio della guerra, lo hanno riferito questa mattina fonti mediche palestinesi, e nella notte ci sono state altre vittime di bombardamenti israeliani, sono state 79. Per far fronte ad una situazione umanitaria sempre più catastrofica nella striscia di Gaza, gli Stati Uniti stanno anche valutando la possibilità di lanciare degli aiuti dagli aerei sull'enclave palestinese, viste le difficoltà sempre più grosse nelle consegne via terra. Domani a Mosca si svolgeranno i funerali di Alexei Navalny, la cerimonia verrà celebrata in una chiesa nella parte sudorientale della capitale russa. Yulia Navalnaya, la vedova dell'oppositore di Putin, ieri al Parlamento europeo ha detto di non sapere se sarà una cerimonia pacifica o se la polizia arresterà chi verrà a salutare Alexei. Navalnaya, accolta da una standing ovation a Strasburgo, è tornata ad accusare il presidente russo per la morte del marito, definendolo un mafioso. Giorgia Meloni rompe il silenzio sui fatti di Pisa e di Firenze, la violenza della polizia contro le manifestazioni degli studenti, e le sue parole suonano come una risposta a Mattarella: penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità. Questa frase della Presidente del Consiglio, non cita Mattarella per quel riferimento alle istituzioni che non devono togliere il sostegno alla polizia, però possiamo dire che sia piuttosto chiara. Il Presidente della Repubblica era stato molto duro nel censurare proprio il comportamento delle forze di polizia durante le manifestazioni, parlando di un fallimento. Oggi il Ministro dell'Interno Piantedosi riferirà in Parlamento alla Camera. La maggioranza ha trovato intanto un accordo per le prossime regionali. I tre presidenti uscenti di Basilicata, Piemonte e Umbria saranno tutti e tre ricandidati. È un modo per dare un segnale di compattezza e di tranquillità dopo la sconfitta in Sardegna, ma in realtà il prossimo appuntamento, quello più vicino, è tra 10 giorni, è in Abruzzo, le regionali d'Abruzzo, una sfida che sembrava impossibile per il centro-sinistra per via del presidente uscente Marsilio di Fratelli d'Italia, che sembrava inattaccabile. Ora, dopo la vittoria in Sardegna, c'è più fiducia nel centro-sinistra, la sfida potrebbe essere aperta o comunque giocabile. Il candidato del centro-sinistra è Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, ed è sostenuto, oltre che da PD e 5 Stelle, anche da tutti gli altri praticamente partiti, da Calenda, Più Europa, Italia Viva. I leader dei partiti da qui al 10 marzo andranno in Abruzzo per la fine della campagna elettorale. La Biennale di Venezia ha risposto alle richieste di escludere dai padiglioni della mostra dell'arte prima Israele nei giorni scorsi, poi ieri l'Iran. Nessuna petizione può essere presa in considerazione, tutti i paesi possono partecipare, hanno risposto dalla Biennale. La richiesta di escludere l'Iran era arrivata dall'Associazione per i diritti delle donne, Woman Life, ed era stata firmata anche da molti personaggi celebri, noti della cultura e dell'arte. Sentiamo Tiziana Ricci.
Un altro appello arriva subito dopo la richiesta di estromettere Israele dalla Biennale di Venezia, appello firmato da 12.000 tra artisti, curatori e istituzioni culturali. Ora le associazioni europee e italiane di Women Life Freedom chiedono l'esclusione della Repubblica Islamica dell'Iran dalla Biennale. Il documento è stato firmato da numerosi personaggi dell'arte e della cultura, tra questi Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Paolo Freso, Joseph Kosov e tanti altri. Vi si legge: a nome degli artisti dissidenti e indipendenti e del popolo perseguitato, si chiede alle istituzioni di dare un segnale forte e chiaro, annullando la partecipazione dell'Iran. Si fa anche riferimento alla violenza disumana subita dalle donne e dai dissidenti e si sottolinea che in caso di mancata risposta verrà attivata una protesta. La situazione è tuttavia davvero complicata, perché cancellare da parte della Fondazione di Biennale i padiglioni, come abbiamo ricordato, avrebbe il sapore della censura. Infatti, il Sudafrica dell'apartheid non fu fatto partecipare in seguito a una delibera dell'ONU. E nella scorsa edizione non ci fu il padiglione della Russia per volontà degli artisti e del curatore, che si dimisero. Ci sarebbe invece da riflettere sulla forma superata della manifestazione. Non più padiglioni, dunque, ma artisti liberi da tutto il mondo.
Prossimo appuntamento con le notizie alle 9:30. Buona giornata, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti tra Calenzaro e via 1 variante verso nord. In A11 code a tratti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto verso Firenze. Code a tratti verso Firenze anche in Fibili tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per il traffico ferroviario, a seguito dell'attivazione del sistema di controllo della linea, ricordiamo che la circolazione dei treni è sospesa sulla Faentina da Marradi a Faenza. È attivo un servizio sostitutivo con bus. E prima di salutarci, prudenza per il traffico urbano di Firenze per presenza di materiale in carreggiata in via Raffaello Sernesi e in piazza degli Ottaviani. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 1 marzo alle 21, Un curioso accidente, un grande classico in una versione inedita. Il padre degli equivoci, Carlo Goldoni, incontra la voce contemporanea di Elena Vucci, regista vincitrice di 2 premi UBU, in una commedia dai meccanismi irresistibili. Sabato 2 marzo alle 21 alla Città del Teatro, Licia alla Nera, una delle artiste più applaudite e premiate del teatro italiano contemporaneo, porterà in scena in esclusiva toscana Love Me, 2 pezzi di Antonio Tarantino. Uno spettacolo che scava nei pregiudizi e nella coscienza del pubblico, rendendolo testimone dell'eterna e irrisolta lotta tra i poveri miserabili e i ricchi potenti. Prevendita in teatro e Ticket One, info lacittadelteatro.it e sui social. Cambia uomo cambia, una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile. Secondo appuntamento martedì 5 marzo alle 21, Her, Lei, di Spike Jonze. A seguire incontro con Tommaso Montanari. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio. We'll be right back. Speciale Newsline. Tutti al voto.
Nuovo appuntamento con il nostro approfondimento politico che di settimana in settimana ci accompagna verso l'appuntamento elettorale per le amministrative e le europee di giugno. Quest'oggi nei nostri studi innanzitutto do il buongiorno a Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto con la nostra ospite.
Buongiorno e bentrovate e bentrovati. La nostra ospite questa mattina è Stefania Saccardi, che salutiamo e ringraziamo, candidata sindaca di Firenze per le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno per Italia Viva. Matteo 10:16, siate prudenti come serpenti ma semplici come colombe. Questa mattina ci svegliamo più serpenti o più colombe?
Ma io non mi sono mai sentita serpente per la mia natura, per la verità. Faccio e cerco di fare la mia strada, cerco di dare un contributo alla mia città. Avrei avuto sicuramente più convenienza a stare dove sono e a stare tranquilla, a non scendere in campo, ma credo che in questa situazione oggi, per quello che vedo nella mia città, ci sia bisogno di un atto di anche generosità e di mettersi a disposizione almeno in questa fase per provare a dare un contributo a un miglioramento della situazione di Firenze e per diciamo dare ai cittadini che non hanno più fiducia in questa amministrazione un'alternativa che non sia la destra, quindi per dare la possibilità a chi non condivide questa amministrazione di poter scegliere nel medesimo campo però un'altra squadra.
Ricordiamo che Stefania Saccardi è assessore regionale all'agricoltura, vicepresidente della giunta regionale toscana. Io, come dire, ho usato una citazione biblica cercando di stanarla, perché come dire la Sardegna poi ha sparigliato le carte in maniera molto interessante. Boh, vedremo, e non ce l'ho riuscito, provaci tu.
Quando ho sentito Raffaele che partiva con Matteo, in realtà pensavo a un altro Matteo, e più nella cronaca politica, ma in realtà il tra il già e il non ancora, siamo in questa fase interlocutoria che per un elettore a 100 giorni dall'appuntamento per le amministrative trovarsi con una candidata di Italia Viva a sindaco che appunto scende in campo con la disponibilità che lei ha spiegato proprio adesso, e dall'altro sentir parlare di porte aperte, porte chiuse, strappi, apertura al dialogo, cosa succede dopo il voto sardo, cosa succederà durante la Leopolda che è alle porte, insomma è una fase ancora di attesa. Forse a questo punto dobbiamo serrare le fila per capire davvero cosa l'elettore avrà davanti. Lei come percepisce in città e in regione questa situazione in cui Italia Viva, a seconda dei territori, ha un'interlocuzione con il Partito Democratico particolarmente sofferente e altalenante per quanto riguarda proprio Firenze?
Beh, credo sia abbastanza normale che ancora diciamo le palle non siano ferme. Il centrodestra non ha ancora scelto il proprio candidato, quindi voglio ricordare questo, insomma, e ancora tutti, il quadro non è preciso, anche il quadro delle alleanze, che è naturalmente fondamentale per riuscire a raggiungere la maggioranza. È certo che quello che è successo in Sardegna è un elemento che è stato interpretato come la necessità di rinsaldare un rapporto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Io credo che il caso della Sardegna sia un caso piuttosto particolare e territoriale, anche perché poi lì il candidato era la candidata in questo caso del Movimento 5 Stelle, del partito di Conte, e quindi diciamo il Partito Democratico è andato a rimorchio. Più complicato vedo la possibilità che il candidato sia scelto dal Partito Democratico e che il Movimento 5 Stelle con la stessa generosità vada a sostenere un candidato del Partito Democratico, insomma, e soprattutto se è vero che le alleanze si fanno sui programmi e sulle prospettive, è certo che in Regione Toscana e nel Comune di Firenze il Movimento 5 Stelle ha delle posizioni molto distanti dal programma di governo sia del Comune che della regione e all'opposizione sia in comune che in regione, e voglio ricordare che noi siamo in maggioranza sia in comune che in regione, ed è quindi, lasciatemi dire, particolarmente singolare che da parte del Partito Democratico ci si rivolga più facilmente nei confronti di chi ti ha fatto l'opposizione fino a 5 minuti prima rispetto a chi ti ha accompagnato nel programma di governo per tutti questi anni. Però queste sono scelte che non comprendo, ma che ovviamente sono legittime.
Vedremo anche che cosa accadrà in Abruzzo, in Basilicata e in Veneto. Sono altri tre test importanti. Certo. Nello stesso tempo, come dire, l'elettore e l'elettrice, tra virgolette, comune, che poi siamo tutti noi, hanno la sensazione che noi tre insieme sicuramente vinceremo, probabilmente al primo turno, ma io passo la mia giornata a dire io mai con lei, lei mai con lei, lei mai con me, eccetera eccetera, per cui il Movimento 5 Stelle mi vede come il fumo negli occhi e viceversa.
Anche Sinistra Italiana.
Anche Sinistra Italiana.
Che è stato il primo alleato scelto dal Partito Democratico, che ha sottoscritto con Sinistra Italiana una sorta di convenzione ad excludendum
nei vostri confronti. Dopodiché la De Re dice mai con il PD, e potremmo proseguire. È un quadro difficile da comporre, dice lei, bene, insomma, non c'è ancora il candidato del centrodestra, ancora c'è tempo e in politica tutto è possibile. Portare forse contenuti forti, chiari, qualificanti, con dei punti non negoziabili, altri negoziabili, probabilmente gioverebbe alla discussione politica capace di coinvolgere le cittadine e i cittadini comuni.
Io credo che in politica si debba avere tutti un po' d'umiltà. Quando ci si approccia al dialogo con gli altri con l'arroganza e con la presunzione di avere la sicurezza del risultato in tasca, diventa sempre complicato fare accordi. Qualunque accordo presuppone certamente un terreno valoriale comune, prima di tutto, ma poi presuppone la disponibilità a un dialogo, ad un accordo in cui ognuno rinunci ad un pezzettino di se stesso per riuscire a mettersi insieme. Ma quando uno si approccia dicendo questo è il pacchetto, questa è la tavola, è già apparecchiata, il menù è già fatto, il prezzo è anche già fatto, se ti puoi sedere ti siedi, diventa complicato sedersi a quella tavola,
soprattutto se altri commensali non la vogliono a quella tavola e viceversa.
Appunto, esatto,
diciamo così,
esatto. In modo particolare quello, ed è appunto, ripeto, singolare che si sia privilegiato il dialogo con chi alla fine non sta dentro quella maggioranza rispetto a chi ha governato con te fino a ieri. Io facevo un paragone l'altro giorno per spiegare quello che è successo, ma dicevo è come se io condivido lo studio con un collega per un sacco di anni e poi si cambia studio, e per andare nello studio nuovo, prima di sentire il collega con cui sono stato 10 anni insieme, sento uno che sta da un'altra parte che mi dice sì sì, io vengo in studio con te, ma il tuo collega con cui sei stato 10 anni non ce lo voglio.
In tutto questo però, Saccardi, quanto contano i tavoli romani, perché pare ci siano due chiavi di lettura rispetto alle disponibilità e alle possibilità, e quanto conta la dialettica Renzi-Nardella, perché insomma non sono state poche le stilettate l'uno nei confronti dell'altro, c'è un personalismo in questa vicenda?
Può anche darsi, io non partecipo ai tavoli romani, quindi faccio fatica a dirle già tanto se partecipa ai tavoli fiorentini della regione, ma certamente può anche darsi che ci sia questo, ma la politica svolge il suo ruolo quando esce dalle questioni di carattere personale e ragiona in termini generali. Noi qui stiamo facendo una proposta per governare una città, per dare un futuro a una città per i prossimi 5 anni, dove vivono tante persone, dove ci sono tante situazioni di sofferenza, dove ci sono le speranze di un futuro, dove ci sono tanti giovani che guardano al futuro. Non possiamo permetterci di ragionare in termini personali, sarebbe sbagliatissimo. Bisogna, se abbiamo l'ambizione di fare politica con la P maiuscola, che è la politica che a me piace, bisogna provare a ragionare con una visione a lungo termine e sempre con l'idea di essere al servizio della propria comunità, al servizio dei cittadini. Mi hanno insegnato che noi non si deve essere servi di nessuno, ma al servizio di tutti, e questo è, credo, la regola, e quindi si deve prescindere dalle questioni di carattere personale. Quindi io mi aspetto che si ragioni in questi termini, e si ragioni nei termini del futuro della città, non in termini personali, e non credo, francamente, né da parte di Matteo Renzi né da parte di Dario Nardella che facciano prevalere le questioni di carattere personale rispetto a una visione politica generale.
Senta, un ospite d'onore ad una riunione dell'associazione 11 agosto, quindi Tommaso Montanari ed altri, era l'onorevole Quartini del Movimento 5 Stelle, che noi in queste settimane abbiamo imparato ad assimilare a quel tipo di incontro fatto da Montanari, fatto del Re, probabilmente, non lo sappiamo ancora, fatto dal Movimento 5 Stelle, forse poi vedremo anche una reunion con Dimitri Palagi, eccetera, eccetera. Che cosa osta ad un accordo con il PD a livello cittadino? Perché è una cosa, come dire, che si sta consumando con tanta difficoltà, visto che dobbiamo prescindere anche dalle persone, anche se comunque è difficile, cioè, certo, la politica è un'altra cosa.
Ma che cosa
è fatta
osta
da donne e uomini?
Tra il PD e l'Associazione Montanari?
No, dice, tra, no? Il PD e Italia Viva.
Non l'ho capito, francamente. È chiaro che da un lato c'è stata una particolare attenzione del Partito Democratico verso un alleato, che in questo caso è Sinistra Italiana, che ha posto dei veti. E siccome evidentemente non si fidavano del Partito Democratico, gliel'hanno anche fatta firmare, pare, un atto con cui diciamo si riservavano l'imprimatur rispetto al miglioramento, all'implementazione dell'alleanza. E dall'altro, certamente anche noi abbiamo chiesto al Partito Democratico di sedersi al tavolo e di discutere in modo aperto, segnando anche qualche elemento di discontinuità rispetto all'amministrazione attuale. Voglio ricordare che sia Cecilia Del Re che la sottoscritta erano disponibili a sottoporsi alle primarie, al giudizio delle primarie. Quindi noi abbiamo detto a questa amministrazione: facciamo scegliere al popolo del Partito Democratico, anzi al popolo del centro-sinistra, cioè al popolo che diciamo dovrebbe partecipare alle elezioni di quella maggioranza che noi ci auguriamo governi questa città. E tutto questo è stato impedito sia a Cecilia che alla sottoscritta. Cioè l'amministrazione comunale ha fatto una scelta legittima, per l'amor di Dio, però ha fatto la scelta di andare verso una candidata che ha tutti i titoli per, naturalmente, per essere candidata, certo, a sindaco. Non si discute nella persona, nelle qualità della persona, che io conosco da tanto tempo e peraltro stimo anche, ma ha fatto la scelta di far decidere la candidatura del centro-sinistra, diciamo in questo caso, della coalizione, di farla decidere dalla nomenclatura del partito.
Ma lei l'ha detto la prima volta, è venuto a trovarci, ormai sono passate diverse settimane, cioè se possiamo discutere e mettere insieme una cosa che possa essere funzionale al bene della città, discutiamo. Se non possiamo discutere, io mi candido. Lo disse prima di candidarsi, in qualche modo, chiaro?
Sì, in tutto questo mi interessa a questo punto arrivare a quello che dicevamo essere prioritario e presupponiamo anche per l'elettorato: i contenuti, il programma. Ha citato degli elementi di discontinuità rispetto all'amministrazione che avevate posto nella dialettica aperta con il Partito Democratico. Quali sono questi elementi?
Ma intanto io credo che bisogna partire da quelli che sono la percezione da parte dei cittadini dei problemi più sentiti. Sicuramente i cittadini di Firenze, a torto o a ragione, sentono il tema della sicurezza come un tema prioritario. Possiamo anche snocciolarli i dati sul numero dei reati, come a volte fa il Ministero dell'Interno, e dire che sono reati minori, ma non sono reati minori quando questi inducono la percezione, la sensazione di insicurezza nei cittadini che sentono di non poter vivere liberamente la propria città. Quindi serve, secondo me, un cambio di marcia su questo tema, e serve una presa di coscienza più decisa, e secondo me questo tema è stato sottovalutato fino ad oggi anche da questa amministrazione comunale, anche da altri organi. Il tema della sicurezza non è solo responsabilità dell'amministrazione comunale, lo so, non è che ho bisogno su questo di capire di chi sono i compiti e le responsabilità, ma certamente io credo che su questo fronte bisogna sicuramente...
Lei dice non è stata affrontata nella chiave giusta, anche nel dialogo, nel farsi sentire presenti, nel recepire quelle che erano le esigenze.
Sì, e le secondo me c'è stata una sottovalutazione e una poca presa di coscienza di questo fatto, che parte, guardi, anche da come si approcciano le piccole cose. Immagino che tutti ricordiate bene l'azione del sindaco quando ci fu qualcuno che imbrattò la facciata di Palazzo Vecchio. E il sindaco intervenne in modo deciso, giustamente, e poi però l'amministrazione comunale respinge un ordine del giorno che chiede all'amministrazione comunale di costituirsi parte civile nei confronti di quelle persone che vanno ad imbrattare Palazzo Vecchio, perché si dice si apre il dialogo. Si apre il dialogo sempre, ma la legalità si rispetta sempre. E se si fa un danno nei confronti di un bene pubblico, il sindaco disse che quel giochino lì era costato, mi pare, 30.000 euro di soldi pubblici per pulire e risistemare la facciata, ci si costituisce parte civile e si afferma un principio per cui l'amministrazione comunale deve certamente dialogare con tutti, ma le regole si rispettano, e si parte da queste cose qui per questi piccoli aspetti per affermare un principio che in fondo in una città ci si deve comportare secondo le regole sempre, e si deve far rispettare le regole sempre, e poi dopo si affrontano tutto il resto dei problemi, naturalmente. Ma ecco, partendo da questo, io dico che secondo me il tema della legalità è stato un po' sottovalutato. Ripeto, non è responsabilità del comune, basta. Ci mancherebbe altro.
Però non crediamo, Saccardi, che questo possa essere elemento divisivo in una possibilità.
No, allora lei mi ha chiesto problemi, io glieli sto dicendo. Questo è uno, ma potremmo discutere su come è stata affrontata la questione dello stadio, si potrebbe discutere su come è gestito il decoro e la presenza e la manutenzione di questa città. È una città trascurata, è una città che sicuramente non vede un'amministrazione comunale presente, è una città nella quale non si sta attenti a coordinare i cantieri che si aprono, al di là del cantiere della tranvia, che è sacrosanto e che secondo me è un'infrastruttura sulla quale il comune sta lavorando bene. Ecco, quindi dico anche le cose su cui siamo assolutamente d'accordo, ma io credo che oggi serva un'amministrazione comunale che è più vicino ai cittadini, che i cittadini sentano che esiste e che prova a dare fortemente un contributo rispetto al futuro di questa città, e un'amministrazione che abbia le idee chiare sulla visione della città. A mio parere, soprattutto in questa legislatura, noi abbiamo visto provvedimenti così un po' spot a seconda del vento che tirava, ma senza una visione precisa della città. Potremmo parlare del turismo e di come prima abbiamo favorito in questo mandato gli affitti brevi, e poi improvvisamente con un provvedimento, a mio parere discutibile dal punto di vista della legittimità, invece proviamo a fermarli. Però dopo aver aperto il portale e aver consentito un periodo in cui c'è stato il bomba libero tutti, in cui tutti hanno iscritto i propri immobili per gli affitti brevi. Quindi, insomma, una politica, secondo me, che non aveva e che non ha una visione chiara.
Sì, lei usa spesso questa parola città, perché ha a che fare con immaginare la città del 2050 e non di questa sera. Però a proposito di questa sera, siamo veramente in chiusura, perché tra l'altro c'è una candidata al premio Nobel per la pace che ci aspetta. Però non posso
direi
chiederla
prioritaria rispetto questa... alle nostre beghe.
No, sono tutte cose importanti, naturalmente parimenti importanti. Però lei questa sera arriva a casa stanca eccetera eccetera e sogna una coalizione ideale. Ma in 20 secondi i sogni sono brevi.
No, ma noi siamo all'opposizione di questo governo. Non sogno una coalizione con il centrodestra.
Sto parlando naturalmente dello scenario fiorentino.
No, nello scenario fiorentino è evidente che diciamo i nostri primi interlocutori, per ritornare all'esempio dello studio di prima, sono quelli con cui governiamo in regione e in comune. Però, come sappiamo bene, i matrimoni si fanno in due, da soli si va da poche parti.
E allora la prossima scadenza sarà la Leopolda, vedremo da lì se qualcosa cambierà e se in queste settimane, insomma, il mese di marzo è fondamentale per definire equilibri, alleanze e anche definizione delle candidature in vista delle amministrative di giugno. Grazie per la sua disponibilità, Stefania Saccardi, per essere stata con noi.
Grazie a voi,
Stefania,
buona giornata.
Stefania Saccardi, che state con noi, ci sentiamo tra pochissimo, abbiamo un ospite speciale, ci dicevamo prima, che viene dalla Bielorussia e che ci racconterà appunto di non violenza e dissenso, potremmo dire.
Olga Karac, qui nei nostri studi in diretta a Facebook. State su Controradio.
35esima mostra Antiche Camelie della Lucchesia. 4 weekend per oltre 150 eventi. Visite guidate al camelieto più grande d'Europa. Esposizioni e spazi creativi. Attività per grandi e piccini. Musica, laboratori, percorsi degustativi del tè e cucina tipica. Dal 2 marzo a Pieve e Sant'Andrea di Compito, Capannori, Lucca. Info su camelielucchesia.it.
Il libro della vita, la 10ª edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 3 marzo alle 11, Diego De Silva parla di Il giovane Holden di J.D. Salinger.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 2 marzo, Riccardo Fassi Quintet, Herbie Nichols Project. Il quintetto, formato da alcuni elementi della storica Tanchio Band di Fassi, omaggia uno dei più originali pianisti jazz del Novecento. Ingresso 13 euro, gratuito under 25, riservato soci Arce e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it. Controradio.
Le 9:10 minuti, domani a Mosca i funerali pubblici di Navalny. Siamo con questo in Russia, la morte del dissidente Navalny. Però adesso, tra pochi secondi, restate con noi, perché come annunciato abbiamo un ospite veramente importante. Stiamo parlando di Olga Karach, attivista bielorussa per i diritti umani, che sarà alle 18 al Conventino, che è stata ieri al Conventino in via Giano della Bella. Sarà un incontro molto bello e partecipato, per cui tra pochi secondi, con la consulenza di una traduttore, avremo modo di ascoltarla ai nostri microfoni. They wanna hear some American music. American music. They wanna hear that sound right from the USA. Well, it's a howl from the deserts, a screams from the slums, the Mississippi rolling to the beat of the drums. They wanna hear some American music. American music. They wanna hear that sound right from the USA. We got jazz, country, western, and Chicago blues. It's the greatest music that you ever knew. It's American music. It's American music. It's American music. It's the greatest sound right from the USA. When the U.S. soldier boy has to stop right in his tracks, when he hears a crazy beat, he turns and doubles back, because they're playing American music. American music. The whole world takes that sound from the USA.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Nove e 13 minuti, preziosissimi questa seconda fascia di Newsline. Raffaele, lo abbiamo anticipato, salutiamo subito la nostra attesa ospite, Olga Karach, attivista bielorussa per i diritti umani. Ben trovata.
Ricordiamo che siamo in video, però parliamo al microfono anche, perché nello stesso tempo.
È qui con noi sui nostri canali crossmediali, anche appunto in onda, è a Firenze, lo ricordiamo, in questi giorni, per incontrare giornalisti, associazioni giovanili, pacifiste, della società civile. Olga Karach, premio Langer 2023, giornalista, politologa, direttrice del Centro Internazionale per le Iniziative Civili Our House, Nashdom, la nostra casa. È stata più volte incarcerata e torturata dal regime di Alexander Lukashenko a causa del suo lavoro in difesa dei diritti civili e umani, ed è candidata al premio Nobel per la pace 2024 insieme al movimento russo degli obiettori di coscienza, il movimento pacifista ucraino. Dunque davvero per noi un'opportunità importante, Raffaele, per avere una testimonianza in diretta nel nome di una pace che deve essere praticata e deve partire dai territori e in dialogo con le istituzioni, nonostante che ci siano appunto situazioni come quella che ha vissuto e che la vede in esilio, situazioni appunto osteggiate, sì, di repressione istituzionale, governativa.
Però chiediamole subito una cosa: quando c'è una guerra, le persone che vogliono la pace sono odiate da tutti.
Hi, my name is Olga Karach. I'm the head of the human rights organization Our House. I'm from Belarus. Originally, now I am in Lithuanian exile. I am candidate for Nobel Prize Peace, but at the same time, Belarusian KGB declared me as a terrorist. For terrorism, it's a death penalty in Belarus, so I am under the death penalty, and I'm from region where we have a war now.
Sono Olga Karac, sono la direttrice dell'Organizzazione per i diritti umani Our House, Nashdom. Nel mio paese, in Bielorussia, il governo di Lukashenko mi ha dichiarato come agente straniero e terrorista, e per i terroristi nel mio paese c'è la pena di morte. Nella mia regione il tipo di attività per i diritti umani subisce molte repressioni.
E questa è una cosa che fa veramente impressione. Come si fa ad avere sentimenti di pace e riconciliazione dopo essere stati torturati?
How is possible imagining peace and reconciliation after arrest and torture?
Of course, it's a very complicated question for us, because I think that we have to rethink what means peace for us. Because in Belarus, for example, we have no war, it's true, but at the same time, we have no peace too. So this is a very interesting question now, how to achieve peace in Belarus, because we have many tortures, but not only tortures and repression. This is only, external information which people know, but also we have a problem of many denunciation letters to KGB, when relatives inform KGB about the position activities of the relatives. For example, mothers report KGB about children report KGB about fathers, mothers, etc.
È una domanda davvero difficile a cui rispondere. Forse dobbiamo ripensare che cosa è la pace. In Belarussia adesso non c'è la guerra, ma non possiamo dire nemmeno che ci sia la pace. Viviamo una situazione dove non solo subiamo torture e repressioni, ma anche un clima generale di illibertà che, pensate, porta anche alle delazioni, cioè si è in un punto in cui le madri riportano le attività, diciamo, considerate terroriste contro il governo dei figli, i figli quelle dei padri e così via. Quindi è davvero una domanda difficile, ma per noi è importante continuare a pensare che è possibile la pace.
Tra poco torneremo a parlare dell'attività di Olga a favore degli obiettori di coscienza e disertori e contro la militarizzazione dei bambini e delle bambine soldato, ma lei diceva in Bielorussia oggi non c'è la guerra, ma neanche in Europa c'è la guerra, eppure Ursula von der Leyen parla e ha annunciato l'intenzione dell'Europa di armarsi e di partire con degli appalti pubblici per la difesa. Che impressione le fa tutto questo nello scenario futuro?
What's your impression about the Ursula von der Leyen Commission program about the European peace facility or the arms trade of the Europe? What's your impression and goals?
Of course, the situation is very alarming now, and we see the escalation of the conflict in the whole region, not only in Ukraine, Russia, but also in Belarus, in Baltic countries, in Poland. And I would like to tell you the story about the preparation of children soldiers in Belarus, because now Lukashenko prepared 2,000 children soldiers using the Wagner Group. This is Russian private military company, and of course we see a lot of steps for escalation, and the main problem or the main challenge now, Lukashenko will send the Belarusian army to Ukraine or not, because Lukashenko now is under unbelievable pressure of Vladimir Putin, and we expect that Belarusian army can go to Ukraine after the president elections of Russia.
Sì, la situazione è davvero allarmante, come tu dicevi, ma non solo in Ucraina e in Russia. Il rischio di escalation c'è anche nei paesi baltici, in Polonia e per esempio anche in Bielorussia. Vi voglio dire una cosa a tutti quanti. Il governo di Lukashenko, anche con l'aiuto di gruppi mercenari russi, sta portando avanti una campagna di militarizzazione dei bambini, cioè proprio di addestramento professionale. Sono al momento circa 2.000 i soldati bambino pronti ad andare in guerra. Lukashenko sta ancora pensando se portare questo esercito di bambini non solo sul fronte ucraino, e subisce una pressione indicibile da parte di Putin per farlo. Il nostro timore è che con le elezioni presidenziali della Russia possano sbloccare la situazione e purtroppo aprire un secondo fronte terribile.
Belarus doesn't want to go to the war, but it's not easy to avoid the participation because this is criminal responsibility for Belarusian conscientious objectors and deserters. For desertion in Belarus, it's punishable by the death penalty too since February 2023, and now even for 2022 we have more than 400 criminal cases for conscientious objectors, and now Belarusian police reported about 5,000 Belarusian men wanted for the attempt to participation in the Belarusian army. So Belarusian men definitely don't want to go to the war, but they don't know how to avoid the participation.
Io vi posso chiaramente dire che la Bielorussia non vuole partecipare a questa guerra, perché gli uomini bielorussi non vogliono andare al fronte, ma non è una scelta facile per loro. Infatti gli obiettori di coscienza subiscono pene gravissime e sono considerati anche dei disertori, e i disertori e gli obiettori per entrambi dal febbraio dell'anno scorso c'è la pena di morte in Bielorussia. Ci sono adesso aperti 400 casi criminali contro persone, uomini bielorussi, che non vogliono partecipare alla guerra, e ne sono stati, diciamo, riportati dalla nostra organizzazione più di 5.000. Questi però sono numeri che ci dicono che gli uomini bielorussi non vogliono davvero andare in questa guerra.
And this is why we are asking European countries, especially Baltic countries and Poland, to organize humanitarian corridor for conscientious objectors and deserters from Belarus, because it's not a huge number of people. We speak about 5,000, maybe maximum 10,000 people, but it's enough to block any participation of Belarusian army in the war on the Russian side.
È per questo che la nostra richiesta politica, in particolare ai governi dei paesi baltici e della Polonia, ma alle istituzioni europee, è quella di aprire dei corridoi umanitari per questi obiettori e disertori bielorussi. Non si tratta di un numero alto, 5, massimo 10.000 uomini che potrebbero essere accolti per evitare qualsiasi partecipazione e mobilitazione militare della Bielorussia in questa guerra.
And this is a very, very, very simple formula. How Putin and Lukashenko can continue the war if they have no soldiers? Even with the most modern contemporary military equipment, they cannot do anything if they have no people. So we have to help people don't go to the war and on the Putin side.
È una formula apparentemente molto semplice. Come possono Putin e Lukashenko continuare questa guerra senza le persone che la combattono? Possono avere anche più moderni, tecnologici equipaggiamenti militari, ma se non ci sono le persone che combattono per loro, loro non possono fare niente.
Certo, sarebbe un segnale da parte dell'Unione Europea molto forte, di enorme potenza politica, quello di dire vi accoglia, chi non vuole combattere è benvenuto.
Say that the people who don't want to war is welcome in Europe.
On one hand, yes, on the very high level of European Union, we listen such kind of messages, but in reality, it's not true. Belarusian conscientious objectors and deserters are not welcome anywhere. I speak about Baltic countries and Poland, for example, in Lithuania, if the men, Belarusian conscientious objectors to military service who has experience in past being in the army, they try to hiding in Lithuania, they declare it as a threat of national security and deported back to Belarus with a visa ban for 5 years.
Sì, sarebbe un segnale molto, molto potente, ma quello che sentiamo dalle istituzioni europee è retorica, messaggi vuoti, perché in realtà gli obiettori di coscienza bielorussi non sono benvenuti in nessun paese europeo. Per esempio in Lituania, se un obiettore di coscienza bielorusso che non vuole partecipare alla guerra in Ucraina ha per caso fatto il servizio militare nel passato, ma adesso la sua coscienza è mutata e ha cambiato, certo, Questo comunque lo rende in Lituania, cioè in un paese europeo, un problema di sicurezza nazionale e riceve dei bandi al suo visto umanitario per 5 anni.
And we have the case of Belarusian deserter in Lithuania who was asking the political asylum and his request was rejected and now he's under the threat to deportation to Belarus to the prison, but I want to remind that for the desertion is the death penalty in Belarus.
Casi ancora più gravi ne abbiamo di disertori che si vedono rifiutati sempre in Lituania il loro permesso, il loro visto, la richiesta d'asilo e hanno adesso probabilmente il rischio di essere rideportati indietro in Bielorussia, dove per loro c'è la pena di morte.
Ricordiamo che Olga è presente in un tour che sta facendo nel nostro paese fino al 10 marzo, tappe anche a Verona, ulteriori Bolzano, Trieste, Venezia, Milano, è stata a Pesaro, a Roma, qui a Firenze. Ringraziamo davvero Cospe per la collaborazione e l'opportunità di averla qui insieme a Love My Way e Florence Must Act, inserita nell'ambito del progetto Youth Care for Change, e c'è stato un importante incontro ieri anche con i colleghi della stampa, ma soprattutto le associazioni, i giornalisti, i cittadini. Vogliamo concludere, Raffaele, con un elemento di riflessione importante con Olga Karac. Raccontiamo delle proteste dei giovani pacifisti israeliani, dei giovani pacifisti palestinesi, dei giovani pacifisti italiani che sono stati violentemente caricati proprio nel nostro territorio. Dunque, i giovani che rifiutano le armi sono divisi dalle politiche dei loro governi, ma parlano l'unica lingua che è quella della pace.
The youth, not only in Belarus, but also in Italy, in Israel, in Palestine, that trying to speak the language of peace are repressed and divided by the governments. What's your statement, the final statement? Mm-hmm.
Now we listen a lot of speech of European politicians that everybody is ready for the war, but not everybody is ready for the peace. What we want to listen about it, and of course it's not easy to achieve a peace in anywhere, because we have so many wars now, not only in Ukraine, but the consequence of the common militarization of the readiness to the war has very serious consequence, because first of all we step back from the universal conception of human rights. Now even in Lithuania it's very easy to explain, to prove any discrimination, xenophobia against migrants, etc., with one reason: we have a war, you know. And so this is we have a risk to lose all our achievement of our civilization, of European values, only if we continue to follow for the militarization. This is very important for me, that Putin wants to pressure European Union to follow for his values, for his style of life, for his traditions. And we have to save our values, our traditions, and our vision, and it's impossible without the culture of peace and without the struggle against militarization.
Sentiamo molti politici europei che si dichiarano pronti per la guerra, ma non sentiamo nessuno che dice siamo pronti per la pace. Invece è questo che noi vorremmo sentire, perché la comune militarizzazione dell'Europa non solo ha conseguenze per le guerre che vediamo, ma anche conseguenze nostre, interne. Infatti una è la riduzione degli spazi civici. Vediamo per esempio che in Lituania, ma anche in altri paesi, si giustificano, diciamo, violazioni dei diritti contro i migranti, contro minoranze, solo perché c'è la guerra, anche se la guerra non è, no? in casa in Lituania. E voglio dire anche questo: Vladimir Putin sta cercando di portare l'Europa verso i suoi valori, che sono, no, i valori della forza militare, le sue tradizioni del non rispetto dei diritti umani, e noi stiamo accettando di arretrare rispetto alle dichiarazioni universali dei diritti umani, e questo non è possibile. L'unico modo di raggiungere la pace è restare fermi e portare avanti la cultura di pace e la demilitarizzazione della nostra Europa.
È una grandissima riflessione, e siamo in chiusura, abbiamo veramente 30 secondi. Volevo soltanto chiedere se lei ha paura.
You fear of your activities.
Yes, of course, I'm afraid because I'm usual ordinary person, and of course I receive many threats from Belarusian regime, especially after our campaign to help Belarusian conscientious objectors and deserters. We do the campaign, it's called No Means No, and this is within War Object campaign, global campaign against the war. Of course, yes, I'm afraid, but we don't give up.
Sì, sì, ho paura, ho ricevuto moltissime minacce dal regime bielorusso, soprattutto dopo aver cominciato la campagna per il supporto agli obiettori di coscienza bielorussi all'interno della cornice della campagna di obiezione alla guerra. Ho paura perché sono una persona comune, ma non mi arrendo e non ci dobbiamo arrendere.
Ci dici anche il tuo nome?
Daniele Taurino.
Grazie Daniele Taurino, grazie davvero Olga Karac per essere stata con noi. Tra qualche istante il GR di Popolare Network, poi Architects and the City, trasmissione riascoltabile e visibile sui nostri canali cross mediali. Davvero condividetela e diffondetela.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è cross mediale.
Le 9.30 Popolare Network, le notizie, la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore centinaia di attacchi russi su tutta la linea del fronte, lo riferisce lo Stato Maggiore di Kiev, che parla anche di violenti scontri in decine di villaggi. E tra poco Putin parlerà alla Duma, il Parlamento russo. Ieri la Repubblica separatista della Transnistria ha chiesto aiuto a Mosca contro la Moldavia. Gli Stati Uniti preoccupati di una possibile azione militare di Israele contro il Libano, lo riferisce la CNN, secondo cui un'offensiva militare contro Hezbollah scatterebbe se la milizia filo-iraniana non si ritirerà dal confine con Israele. Intanto a Gaza sono state superate le 30.000 vittime dall'inizio della guerra. Ieri 7 bambini sono morti a causa della mancanza di cibo e acqua nel nord della striscia, lo riferiscono fonti mediche palestinesi. In Italia il ministro dell'Interno Piantedosi oggi riferisce in Parlamento sulla violenza della polizia ai cortei degli studenti di Pisa e Firenze. Giorgia Meloni contro Mattarella è pericoloso, ha detto la Presidente del Consiglio, se le istituzioni tolgono sostegno alla polizia. Accordo nella maggioranza sulle regionali, saranno riconfermati i presidenti uscenti nel voto di Basilicata, Umbria e Piemonte. La destra così cerca di ostentare tranquillità dopo la sconfitta in Sardegna, ma la prima preoccupazione ora è l'Abruzzo, che sembra tornare contendibile dal centro-sinistra, che ha un candidato sostenuto da tutta la coalizione. In Francia uno storico passo sull'aborto è diventato un diritto sancito dalla Costituzione. La libera scelta dell'interruzione di gravidanza verrà garantita dalla Carta Costituzionale fondamentale. Ieri sera c'è stata l'approvazione da parte del Senato francese. Il tempo oggi è ancora una giornata instabile, sono previste molte piogge e temporali praticamente in tutte le regioni nelle prossime ore. Ci risentiamo con le notizie alle 10:30, a tutti una buona giornata.
Popolare Network.
L'agenda dell'architetto, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
La Federazione Architetti PPC Toscani, FAT, esprime le più sentite e sincere condoglianze alle famiglie delle vittime del tragico incidente del 16 febbraio in via Mariti a Firenze e si unisce nel sostegno ai feriti.
In attesa di conoscere i risultati delle indagini in corso per comprendere appieno le cause e la dinamica dell'incidente, è importante essere consapevoli che la ricerca della massima economia nel processo edilizio, attraverso l'assegnazione di appalti al massimo ribasso, la contrazione dei tempi di esecuzione e il ricorso indiscriminato al subappalto, non solo non rende più efficiente il procedere dell'opera, ma aumenta in maniera esponenziale i rischi per la sicurezza dei lavoratori. La FAT ribadisce l'importanza cruciale della sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando come la prevenzione degli incidenti deve rimanere una priorità assoluta in ogni fase del processo edilizio, a partire dal progetto e nel corso della sua esecuzione in cantiere. È fondamentale promuovere in ogni sede il rispetto delle regole esistenti e ricercare con forza nuovi strumenti affinché la cultura della prevenzione integri la sicurezza in ogni fase del processo lavorativo. Per restare sempre aggiornati sulle iniziative e sugli eventi in programma è possibile consultare il sito www.architettifirenze.it, seguire la pagina Facebook Ordine degli Architetti di Firenze o il profilo Instagram Architetti Firenze.
L'agenda dell'architetto, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Architects and the City, la trasmissione in collaborazione con l'Ordine, la Fondazione degli Architetti. Torniamo a parlare oggi di comunità energetiche. Il titolo della puntata è Comunità energetiche e paesaggio, un dialogo virtuoso col punto interrogativo, perché c'è grande attenzione, come sappiamo, anche alla luce delle novità dal punto di vista legislativo, anche se mancano alcuni dettagli, come spiegavamo nelle scorse puntate, per il tema delle comunità energetiche che si annunciano con una vera e proprio piccola grande rivoluzione, ma insomma che dovrebbe cambiare profondamente il nostro modo di produrre e consumare energia. Naturalmente in contesti paesaggistici ed architettonici delicati come quello toscano, importanti anche economicamente.